Ed eccoci nello spazio di Radio Africa. Benvenuto di nuovo, insomma, sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutti.
Dicevamo poc'anzi che volevamo, è vero che ne avevamo parlato un mesetto fa, sì, proprio questo periodo, un mese fa, però volevamo riaprire questo spazio oggi parlando ancora una volta di Thomas Sankara, perché lunedì si è aperto finalmente il processo. Si è aperto è un modo di dire, come dire, è veramente un modo di dire, perché c'è stata la prima udienza e poi c'è stato subito il rinvio, e quindi volevamo iniziare parlando di questo oggi, perché anche il 15 ottobre è l'anniversario del suo assassinio.
Eh sì, perché ieri, cioè, in modo o nell'altro, questo 11 ottobre è una data storica per il Burkina Faso, perché per la prima volta finalmente davanti a questo tribunale militare di Ouagadougou, nella sala dei banchetti di Ouagadougou, si è aperto questo processo agli assassini di Thomas Sankara e i suoi due, i 12 compagni che furono uccisi in quel giorno. Ci sono quindi degli accusati, non c'è diciamo così l'accusato principale, che è Blaise Compaoré, che era l'ex compagno d'armi di Sankara, che poi lo tradì e fu il fautore del colpo di Stato, che adesso si ritrova in Costa d'Avorio. È andato in Costa d'Avorio, ha la cittadinanza ivoriana e quindi non presenzierà in questo processo. Lui è stato al potere per 27 anni, fino a che una rivolta, una vera e propria rivoluzione, lo ha defenestrato nell'ottobre del 2014, e insieme a lui saranno sulla barra degli imputati anche altri personaggi. Lui peraltro è accusato di occultamento di cadavere, attentato alla sicurezza dello Stato e complicità nell'assassinio di Sankara. E altri personaggi saranno quelli più importanti, sono circa 22 gli accusati. Ci sarà il generale Gilbert Diendéré, che era l'ex capo di Stato Maggiore di Blaise Compaoré, che peraltro è stato già condannato a una pena di 20 anni di prigione perché aveva tentato di fare un colpo di Stato nel 2015, all'epoca dei fatti lui era tenente, ed è accusato anche lui di attentato alla sicurezza dello Stato e complicità di un assassino. Poi ci sarà un altro degli accusati, Yacine Kafando, che è il capo della sicurezza di Blaise Compaoré, ed è stato quello che ha diretto proprio il comando che ha assassinato Sankara e i suoi 12 compagni. E poi c'è un altro personaggio, che è un colonnello medico di ebrei, Jean-Christophe, quello che ha firmato l'atto di decesso del presidente Sankara. Nell'atto ha detto che lui e Sankara è morto di morte naturale, ma le testimonianze di quello che è successo praticamente quasi 37 anni fa, quindi ottobre dell'87, sono ben diverse. Perché per esempio l'unico sopravvissuto racconta che mentre il presidente Sankara faceva una riunione con i collaboratori, sono entrati dei soldati armati nel palazzo del Consiglio dell'Intesa, dove che era la sede del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, che era l'organo, insomma, che sostanzialmente guidava la rivoluzione in Burkinabè, e Sankara, per evitare che morti innocenti, disse: non muovetevi, e me che cercano. Andò lì, uscì e fu crivellato di colpi in un mare di sangue. Quindi chiaramente da queste testimonianze si evince evidentemente che la morte per cause naturali è assolutamente assurda. Thomas Sankara poi oltretutto in questi ultimi momenti sono stati raccontati anche da altri testimoni di quello che è successo. C'è stata una promessa da parte di Macron per quanto riguarda la richiesta da parte dell'autorità burkinabè di desecretare, sì, i documenti dei servizi segreti francesi. Lo stesso Macron durante un incontro a Ouagadougou, discorso del 2017, disse che era pronto. Ma in realtà i documenti sono arrivati, tre lotti di documenti messi a disposizione dai francesi all'autorità burkinabè, ma di fatto ci sono solo elementi, ci sono elementi provanti, ma semplicemente
sì, non dicono niente di nuovo, diciamo.
Niente di nuovo. Il problema di questo processo, e infatti questo è un aspetto che poi sottolinea anche l'avvocato della famiglia Guy Hervé Kahn, che peraltro è uno dei cofondatori del movimento Balai Citoyen, è stato il movimento che ha animato la contestazione popolare che poi portò alla caduta del regime di Compaoré nel 2014. Uno degli aspetti che mancano è proprio l'aspetto internazionale, perché Sankara fu oggetto di un vero e proprio complotto internazionale, e quindi furono in questo dossier si giudicheranno solamente le responsabilità dei burkinabè, quindi non ci saranno addentellati, diciamo così, anche perché gli aspetti internazionali sono complessi e soprattutto non si sono ancora rivelati nella loro effettività, sia la complicità da parte dei francesi, da parte anche degli americani, si parla anche della complicità ivoriana,
sì,
si parla anche tant'è che la moglie di Compaoré era ivoriana, si parla anche esplicitamente della presenza, insomma, dell'intervento anche di personaggi legati a Taylor, al warlord liberiano Taylor, Charles Taylor. Quindi insomma queste complicità internazionali non sono mai state veramente in qualche maniera indagate fino in fondo, e c'è stata una lunga strada per arrivare a questo processo, perché la prima mossa la fece la vedova di Sankara, che a un certo punto presentò una denuncia, e parliamo del 1997, la signora Mariam Sankara, una denuncia contro ignoti per l'assassinio e falso in scrittura amministrativa. Questa denuncia fu lasciata naturalmente cadere, e poi per 10 anni non si è fatto assolutamente nulla. Poi, caduto finalmente Compaoré, allora a quel punto si è aperto un iter giudiziario, perché il presidente interim aveva promesso proprio nel suo discorso di investitura, perché questo aspetto del processo Sankara è un aspetto molto importante per il burkinabè, che ha a che vedere non solamente con un processo per certi versi di riconciliazione, ma anche di memoria storica, perché poi Sankara, nonostante abbia avuto una vita breve e sia stato al potere per poco tempo, è rimasto nel cuore dei giovani burkinabè, di tutti coloro che insomma hanno a cuore la libertà, non solamente in Africa. Quindi è un personaggio che è estremamente evocativo, importante, e ancora insomma ha una influenza, il suo pensiero, il suo comportamento ha un'influenza potente all'interno della società burkinabè. Quindi questo processo è un processo molto importante da questo punto di vista.
Certo, magari per ricordare che, no, a chi ascolta questa radio, magari a chi è più giovane, non conosce o non conosce la vita, non ha conosciuto insomma questa figura, possiamo anche ricordare che più volte è stato denominato, chiamato il Che Guevara africano, e che rimase famoso e si attirò le antipatie, come dici te, un po' particolare dei paesi vicini, ma anche delle potenze internazionali, proprio per un suo famoso discorso alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 4 ottobre dell'84, quindi 3 anni prima della sua morte, no? In cui la sintesi, insomma, correggimi se sbaglio, era cioè criticava gli aiuti umanitari, quello che noi continuiamo a fare oggi, e che diceva che insomma tutti questi aiuti che arrivavano per dare da mangiare al bestiame dei ricchi, no? Mentre loro in Africa si morivano di fame. Quindi criticava la politica dell'aiuto, dell'assistenzialismo, che in realtà portava a una schiavitù, a una dipendenza permanente, a una disorganizzazione, e anche denunciava che loro, in quanto popoli africani, venivano derubati del senso di responsabilità da un punto di vista economico, politico e culturale. Cioè una voce molto avanzata per un giovane leader, e per, insomma, nei confronti anche di chi li voleva sempre vittime di catastrofi e in realtà erano invece vittime dello sfruttamento, cosa che noi oggi denunciamo in tutti i modi. Insomma, Sankara forse è una delle prime voci africane che non solo ha rivendicato l'indipendenza e quindi ha cambiato nome al proprio paese, no? Per cui non si è chiamato più Alto Volta, ma Burkina Faso, che poi significa, aspetta, non me lo ricordo, ricordami.
Tipo, paese degli uomini integri.
Infatti non mi ricordavo se era liberi o integri, appunto, ma ha fatto anche un discorso chiaramente contro il colonialismo, il capitalismo, lo sfruttamento delle risorse e la messa in dipendenza, no, di questi paesi, di questi popoli. Quindi
sì,
questo
si è espresso in questa maniera in tanti consessi internazionali, ma poi anche quello che lui è riuscito a fare in quei 4 anni che certo. È stato alla testa del paese con delle riforme profonde. Lui ha fatto delle riforme agrarie, ha cercato di cambiato una lotta contro la corruzione, ha dato spazio e possibilità alle donne in una società che era estremamente maschilista. Ha fatto in modo che in questo paese ci fosse una campagna di alfabetizzazione, ha cercato di combattere la desertificazione, ci ha dato proprio anche un esempio materiale di come un piccolo paese possa cambiare il proprio destino. Infatti uno degli aspetti della vicenda di Sankara è che lui è stato fermato perché il suo esempio poteva essere effettivamente pericoloso, perché era un esempio di un soldato. Lui era un militare, era un paracadutista, che però nel suo percorso
sì, formato in Madagascar tra le altre cose, no?
Quindi sì, andò anche in Madagascar, dove vide per esempio anche la rivoluzione all'epoca, ma poi soprattutto lui si costruì una sua coscienza politica proprio all'interno dell'esercito, entrando in contatto con alcuni elementi del partito panafricano di tendenza marxista. Lui studiò i testi marxisti, lesse tanti autori e si rese conto che un soldato senza cultura è solo un assassino, è un assassino in divisa. Quindi cercò anche di trasformare.
Tra le altre cose, giusto come aneddoto, sì, mettiamola così, lui provò pure a entrare per studiare medicina come Che Guevara, poi non ci è riuscito, fu un tentativo fallito, quindi andò in Madagascar per fare la sua formazione militare, se no proprio lo stesso percorso.
Sì, a differenza di Che Guevara, che poi cercò di esportare la rivoluzione, perché poi Che Guevara si trovò appunto quando anche in Congo, peraltro lo incontrò Kabila, ma poi andò in Bolivia dove trovò la morte. Sankara la sua rivoluzione la fece all'interno del Burkina Faso, ma da lì partì con tutta una serie anche di rapporti diversi, differenti con i paesi limitrofi. Lui cercò di avere dei contatti, parlò con Gheddafi, parlò con Castro, andò ad Harlem quando andò alle Nazioni Unite, lui fece un discorso anche ad Harlem, quindi aveva una coscienza non solo panafricana, ma anche una coscienza che andava al di là dei confini del suo paese. E la Francia gli mise i bastoni fra le ruote, ci fu un incontro piuttosto critico fra Mitterrand e Sankara, quando Sankara appunto rimproverò la politica francese e Mitterrand rispose bocconchiando: questo, lei è troppo giovane per dire queste cose. E poi il colpo di Stato che lo portò al potere era stato fatto insieme proprio a Compaoré. Compaoré è stato il suo compagno d'armi, il suo fratello, che poi l'ha tradito dopo la morte di Sankara. Il regime di Compaoré è diventato un regime dittatoriale sanguinario, ma è stato proprio il perno di tutta la Françafrique nell'area, e quindi ha cambiato completamente l'atteggiamento del Burkina Faso rispetto alla politica coloniale francese. E quindi è stato è un personaggio che per quanto breve sia stato il suo percorso, insomma, è stato estremamente significativo. E infatti di questo processo si parla ovviamente in Burkina Faso, ma in tutta l'Africa. E il sicuramente Compaoré non parteciperà, né ha intenzione naturalmente di andare a questo processo. E i familiari, Madame Sankara, insomma, hanno delle aspettative, non solo loro, perlomeno anche di far conoscere quello che veramente è successo in quel maledetto 15 ottobre del 77.
Bene, io penso che insomma potremmo stare le ore a parlare Thomas Sankara. Anche qui me lo ricordo, insomma, in contemporanea a quelle che erano le grosse battaglie africane, anche quelle contro l'apartheid in Sudafrica, era uno, insomma, dei leader più amati, no, dai movimenti internazionalisti. E quindi, però, insomma, chiuderei qui, poi chi vuole approfondisce la sua figura, di notizie se ne trovano tantissime in rete. Io manderei un brevissimo stacco musicale perché vedo che il tempo corre, e poi torniamo a parlare, quantomeno riapprofondiamo quell'argomento che abbiamo lasciato a metà 15 giorni fa, e vediamo il tempo che ci resta, va bene?
Benissimo.
J'entends tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. N'est à l'America, va la fouille Joyara. N'est à la Italia, va la fouille Joyara. N'est à l'Africa, va la fin de ouvre Joyara. Y'a non, dans ma doke d'aille. I don't care now yet, I don't care now yet. Romance blah blah blah, today blah blah blah, yeah today blah blah blah. Bad play pour les paysans, blah blah blah. Romance blah blah blah, yeah today blah blah blah. Rien de prévu pour les étudiants, blah blah blah. Romance blah blah blah, yeah today blah blah blah.
E sul bla bla noi come al solito bruscamente interrompiamo, sono solo promesse, sono solo chiacchiere, ci dice Facoli, e insomma, e torniamo per parlarvi di Mali questa volta.
Sì, parliamo del Mali perché c'è una polemica, insomma, diciamo, anche qualcosa di più, una polemica fra i
una Mali. Denuncia vorremmo definirla, o no?
Fra il Mali e la Francia, perché a un certo punto, insomma, di fronte al 25 settembre, di fronte alla tribuna delle Nazioni Unite, il primo ministro del Mali, Sogel Kokala Maïga, ha definito, insomma, pubblicamente accusato la Francia di voltare le spalle al Mali, riferendosi alla decisione di Parigi di riorganizzare il suo dispositivo militare nel Sahel, mettendo da parte l'operazione Barkhane. L'ha definita un abbandono in pieno volo da parte di Parigi, e quindi ha detto che il Mali cercherà di trovare dei canali di discussione e di aiuto dal punto di vista anche militare con altri partner. Naturalmente subito si è scatenata la risposta dei francesi, il ministro della difesa ha detto che sono parole inaccettabili, indecenti. E in realtà la diplomazia russa, e qui quando il primo ministro del Mali si riferiva ad altri canali, si riferiva naturalmente ai russi e alla collaborazione militare con il gruppo dei mercenari Wagner. Sergei Lavrov, che è appunto il capo della diplomazia russa, ha confermato l'esistenza di questi scambi fra Bamako e queste società di sicurezza private russe, la possibilità di una cooperazione con questa nebulosa Wagner, che ha scatenato naturalmente non solamente le cancellerie occidentali, ma naturalmente anche le industrie di armamenti francesi, perché insomma vedono, rischiano di vedere un suo cliente, come dire, girargli veramente questa volta le spalle. E d'altra parte i sentimenti anche francesi in mare insomma, sono abbastanza forti, anche perché poi hanno i paesi del G5 e del Sahel hanno vissuto il summit di Po come una sorta di convocazione di capi di Stato africani da parte dei francesi, questa situazione non fa altro che accentuare la presenza dei russi in quell'area, russi che sono presenti già in maniera massiccia e importante in Centrafrica, sono presenti in Sudan sempre attraverso i mercenari della Wagner, sono presenti in Libia a sostegno di Haftar e sono presenti anche in Chad. E infatti questa situazione ha molto preoccupato i francesi, perché ci sono stati l'ultimo incontro tra Macron e Idriss Déby, che è il figlio del presidente Déby, è stato ucciso ad aprile. Insomma, si parla di accordi, di possibili accordi fra Wagner e il Fronte per l'alternanza e la concordia del Chad, il FESRT, che appunto è stato durante gli scontri con questo fronte è morto proprio il presidente Déby. Ma Wagner ha da tempo è presente questa galassia in Centrafrica, e in Centrafrica è presente fin dal iniziata tutta questa storia nel 2017, quando la Francia ha proposto di dare alle forze armate centrafricane 1500 Kalashnikov che erano state confiscate dalla Somalia, ma all'epoca c'era l'embargo nei confronti del Centrafrica, e le Nazioni Unite, nel consesso delle Nazioni Unite, Mosca ha posto un veto. A quel punto la Francia ha consigliato al Centrafrica di rivolgersi direttamente ai russi per queste armi. Solo che quando il presidente Touadéra si è incontrato a Sochi con il ministro degli esteri Lavrov, questo gli ha fatto un'altra proposta, cioè quella di entrare a gamba tesa nella situazione centrafricana, quindi gli ha proposto un accordo per togliere il veto per quanto riguarda l'embargo delle armi, e in cambio però un ritorno sugli investimenti, cioè la possibilità di creare attraverso delle società minerarie russe in Centrafrica le enormi risorse del paese, e anche di avere la disponibilità di un aeroporto nella regione di Wadda. E quindi dal 2018 sono cominciate ad arrivare queste armi, 6200 Kalashnikov, pistole automatiche, lanciamissili, fino a che sono arrivati anche i consiglieri militari, circa 2000. Questi consiglieri militari sono diventati molto importanti per il presidente centrafricano, tant'è che il suo consigliere più fidato era uno di questi rappresentanti di Wagner. Wagner nasce come emanazione di un oligarca che si chiama Yevgeny Prigozhin, che è un intimo di Vladimir Putin, e Vladimir Putin lo ha favorito nella sua ascesa intorno agli anni 90, soprattutto nel settore della ristorazione, tant'è che è diventato il cuoco del Cremlino. Questo ha cominciato a fare la fortuna con gli hot dog,
certo, da cuoco a mercenario, cioè sì, quindi da di armi.
Durante la caduta nel periodo della caduta dell'Unione Sovietica è stato condannato varie volte per l'incitazione alla prostituzione, truffa, poi è stato preso da Putin, e Putin gli ha dato dei contratti molto interessanti, lucrativi, con la difesa per miliardi di dollari con il ministro della difesa russa. Lui è il finanziatore di Wagner. Questo gruppo, che invece è stato creato intorno al 2013-2014 da un personaggio che si chiama Dmitry Utkin, questo è un personaggio che è un ex tenente colonnello delle forze dei servizi segreti militari russi, di simpatie neonaziste peraltro, abbastanza dichiarate. E quindi questo è il modo attraverso il cui i russi sono entrati in Africa. Questi i Wagner cosa fanno? Fanno degli accordi con i guerriglieri, con i governi, per ottenere poi dei ritorni dal punto di vista economico, perché hanno così la possibilità di sfruttare per esempio le miniere. Loro creano una galassia di società che da una parte si occupa dello sfruttamento delle miniere, dall'altra della difesa, E quindi attraverso questo sistema loro ottengono la possibilità di sfruttare le risorse minerarie in cambio della protezione dei vari presidenti, e sono stati molto presenti nella difesa di Ban Ki quando è saltato l'accordo fra Touadéra e l'opposizione, Bojese, durante le ultime elezioni in Centrafrica, ha cercato di attaccare Ban Ki. Tant'è che alla fine i mercenari russi hanno combattuto accanto all'ONU, alla MINUSCA, per difendere la città. E quindi sono stati molto, molto abili. Poi loro hanno anche un altro sistema per i russi, per crearsi una sorta di soft power, diciamo così, che ha a che vedere sia con l'utilizzo di internet, per cui hanno un vero e proprio ufficio si chiama IRA, IRA in inglese, che si occupa proprio esplicitamente di fake news e di roba del genere. Si chiama Internet Research Agency, che nasce proprio a San Pietroburgo. E in più addirittura il loro soft power si esercita anche attraverso, per esempio, dei film. C'è un film, un lungometraggio russo centrafricano, che viene visto tantissimo a Ban Ki, che si chiama Il Turista, in cui si vedono appunto questi soldati russi che difendono i cittadini centrafricani. Quindi cercano in qualche modo anche di utilizzare i sentimenti antifrancesi, che sono comunque presenti, anticoloniali, però per loro interesse. E questo sta avvenendo adesso, questa piovra, diciamo, di Wagner si sta espandendo anche verso il Mali, anche perché non a caso il presidente capo della giunta militare maliana, Assimi Goïta, è uno che ha studiato la guerra in Russia, a Mosca. Quindi insomma ci sono dei contatti già precedenti che sono in questo momento sono stati sfruttati, e questo è un aspetto di come i russi entrano nel gioco africano, ma non solo, dice solo loro.
Certo, ma però insomma, infatti sì, però come dire, siamo sempre strettissimi coi tempi, quindi io insomma lascerei questa suggestione e non sono loro. Ho visto l'orario, direi lo riprendiamo la prossima volta, perché insomma magari diciamo semplicemente di chi volevamo parlare e poi oggi ci fermiamo qua.
Vabbè, la prossima volta affrontiamo anche gli aspetti del modo in cui sia gli Stati Uniti nell'area del Golfo della Guinea che i cinesi per quanto riguarda le mine del Congo entrano in questo grande gioco africano, come lo possiamo definire così.
Va bene, io penso che qui possiamo fermarci, ti ringrazio veramente, cioè, insomma di Africa ci sarebbe bisogno di parlare tantissimo, ma il tempo è tiranno dal nostro punto di vista. Quindi ancora grazie e a risentirci fra 15 giorni. Va bene.
Figurati. Ciao. Ciao. Un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao. Ciao. Ciao.